Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
Dio vi benedica, fratelli. Benvenuti di nuovo alla diretta a Radio Blast. E ciao, Giuseppe.
Dio ti benedica. Buongiorno, Angela. E buongiorno, Gesù. Sì. Grazie, Signore. Amen. Alleluia.
Oggi vogliamo condividere alcuni aggiornamenti riguardo le notizie, ma soprattutto andare alla Bibbia per trovare incoraggiamento da parte di Gesù dalle Scritture.
Sì, ci sono delle notizie qui proprio di questa mattina. C'è scritta la sorella Giovanna, se non mi sbaglio.
Ah, sì.
Ecco, e dolce sorella ci ha mandato, aspetta, ti do un riassunto, va bene? Cioè, Giovanna ci manda la seguente ricetta che tu hai già messo sulla radio, no?
Sì.
Fratelli, potete copiarla.
La ricetta?
Sì.
Per come fare la mucchina.
Come fare la mucchina. Praticamente è una ricetta tipo fai da te la puoi fare in casa. Per disinfettarsi le mani dal coronavirus. E questa ricetta è stata certificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È pubblicata sul giornale, questa qui è stata pubblicata.
Non lo so, l'abbiamo ricevuta da Giovanna, non lo so da dove l'ha presa.
L'uso è, come si usa, cospargersi le mani e lasciare che le mani si asciughino da sola e non asciugare. Dio vi benedica, cari fratelli. E ricordiamoci che il nostro primo dottore è Gesù.
Amen. Amen, amen. E funziona bene. Noi l'abbiamo già fatta qui in casa. Deborah l'ha fatta proprio ieri. E ha dato ad ognuno di noi una bottiglietta, un spray. E funziona bene.
Sì, io c'ho una bottiglietta in tasca, me la porto dietro. Mia moglie ieri ha fatto qui insieme a Dora. Hanno fatto la ricetta. Sono andati fuori, hanno comprato alcol etilico, no?
Sì.
Perché ci sono diversi tipi di alcol. Deve essere l'85% circa, è scritto lì?
96%, quanto? È scritto sì, 96.
96 o 86?
96%.
E ce l'hai davanti te la ricetta?
Sì.
Leggi sì. La ricetta.
Allora, le dosi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la ricetta sono queste. Per un litro, 833 millilitri di alcol etilico al 96%. 42 ml di acqua ossigenata al 3%, 15 ml di glicerolo al 98%, e poi acqua distillata oppure bollita e raffreddata, quanto basta per arrivare a un litro. E poi mettete in una o più bottigliette.
Ecco, guarda, ho trovato qui sul Fatto Quotidiano e anche Corriere della Sera, e tutti i giornali ne parlano, coronavirus, mucchina gel, fai da te, ricetta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Oh,
Corriere della Sera, mucchina in casa, la ricetta dell'OMS, eccetera. Quindi è sui giornali questa.
Sì.
Bene, quindi andate tranquilli e così lo fate in casa. Dovete solo comprare l'alcol, cos'è? Acqua ossigenata e glicerina.
Sì, sì.
Che l'alcol asciuga un po' la pelle, un pochino. E quindi per migliorare il rendimento con la glicerina mantiene la pelle morbida. Va bene.
Allora andiamo alle notizie e cominciamo con una positiva da Napoli. Buona notizia pubblicata dal Messaggero e Il Mattino.
E speriamo che sia vera. Però sono due giornali seri, quindi lo condividiamo con voi. Cosa dice Angela?
Coronavirus. A Napoli il farmaco antiartrite che fa sperare. L'oncologo dice funziona, datelo a tutti i malati.
Ah, questo è il Messaggero?
Questo è il Messaggero e anche il Mattino dice lo stesso.
Il Mattino dice lo stesso, no?
Mm-hmm, sì. L'articolo dice che questo farmaco antiartrite ha funzionato su un malato. L'oncologo ha avuto l'iniziativa di fare questo esperimento, provare il farmaco su un malato di coronavirus e ha funzionato bene. Poi lo hanno dato ad altri 21 malati e 20 di loro sono migliorati notevolmente nei prossimi 24 ore.
Mm-hmm. Sì, e l'unico problema è non vedo perché i giornali non lo riportano, solamente due giornali. Una notizia così, cioè non è che devi dire abbiamo trovato la soluzione, però possono dire che ci sono dei dottori che dicono che sono guariti o almeno hanno avuto dei miglioramenti. Eppure, stranamente, i media non ne parlano, neanche a livello di ipotesi o di riportare quello che i dottori dicono. Mi chiedo perché.
No, e perché forse stanno ancora sperimentando?
Va bene, ma sai, quando c'è una speranza nell'aria, no? E di solito ne parlano. Sì. Quindi non sì, lo so. Sì. I giornali sono seri, testimonianze di dottori, eppure nessuno ne parla. Aspettiamo qualche giorno e vediamo perché. Mm-hmm. Frattempo preghiamo che trovino una medicina, una soluzione.
Amen. Sì, sì. Prossimo articolo dal giornale The Hill. Italy confirms nearly 200 people died from coronavirus in 24 hours.
Wow, l'Italia conferma, e questo è il The Hill, il giornale americano, e dice l'Italia conferma che quasi 200 persone sono morte di coronavirus in 24 ore.
That's a lot.
Quindi è terribile, eh?
Sì.
Una guerra, 200 persone in un giorno. Mm-hmm. Signore Gesù, guardiamo a te, Signore.
Poi Fox News, China says coronavirus cases falling, it is past peak of disease.
Quindi the Fox News, un giornale americano, dice che il coronavirus, la Cina annuncia che i casi di coronavirus stanno diminuendo, quindi wow, l'apice più alto è stato superato.
Grazie Gesù, bellissimo.
Grazie Gesù, però in Cina però lo approcciano diverso dall'Occidente, c'è un diverso approccio. Va bene, perché lì loro hanno potere reale, hanno potere dittatoriale, e infatti hanno condannato uno a morte, a fucilazione, perché ha infranto le regole della quarantena. Va bene, è lì così, però loro hanno pugno duro.
Ma anche in Italia ci sono regole, si dà la multa e anche rischiano 3 mesi di prigione.
Sì, questo non è niente, non basta evidentemente.
Nessuno vuole il regime cinese, ma come potrebbero nell'Occidente, in Italia, in Europa, in America, essere più rigidi però non diventare come il regime comunista?
Ma non è difficile.
E come?
Semplicemente con l'autorità di Dio. Come nella Bibbia.
Quella non la conoscono.
Nella Bibbia c'erano regole, capito? Se uno non è sotto la grazia di Gesù Cristo, che tutto è perdonato se ti penti, d'accordo, ma un mondo che Gesù non lo accetta, e vale ancora la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, mm-hmm, che se a te non ti sta bene né in un modo né nell'altro, e allora vai sotto la legge. Il fatto è che adesso si perdona il nemico, si ama il nemico, si perdona qui e là, però è in Cristo, uno che accetta Cristo viene perdonato, però uno che Cristo lo respinge, non gli interessa, è sotto la legge di Mosè. Quindi la Cina supera l'Occidente per l'autorità, la dittatura, il pugno di ferro, supera l'Occidente in questo. Infatti loro sono riusciti a controllare il coronavirus perché hanno pugno di ferro. In 8 giorni hanno annunciato che in 10 giorni avrebbero costruito un ospedale per 1000 degenti. Lo hanno fatto in 8 giorni. Un intero ospedale in 8 giorni, mm-hmm, in operazione.
Però come si può mettere in pratica una tale autorità in una democrazia dove la gente si lamenta se diventi più rigido?
No, non puoi. Non puoi, perché in Italia quando parlavano di essere rigidi e contro il coronavirus, venivano accusati di fascismo. Voi fascisti impedite i movimenti dei cittadini democratici. Cioè oggi nel nome della democrazia si commette qualunque ingiustizia. Infatti il PD, il Partito Democratico, cosa sono? Sono comunisti, stalinisti, leninisti, marxisti, maoisti sono. Solo che si presentano democratici perché oggi la democrazia è l'inganno principale che c'è nell'Occidente. Nel nome della democrazia seminano il caos, la ribellione, l'insubordinazione, e oggi l'Occidente è un caos totale, che tutti vogliono solo diritti. E se tu alzi un dito così, che proprio allora ti accusano di essere un dittatore, questo o quell'altro. Quindi la democrazia non potrà mai funzionare. Ora, sto dicendo che dobbiamo avere un regime comunista, maoista, come in Cina?
Spero di no.
Non sto dicendo questo. Però sto dicendo che l'autorità che hanno in Cina ci vorrebbe in Occidente, però non è possibile. Perché? Perché un'autorità così, dal punto di vista di Dio, dovrebbe essere messa in pratica dal punto di vista dell'amore. Cioè, nel regno dei cieli ci sarà un'autorità molto più rigida dalla Cina. Solo che non è basata su Karl Marx, è basata su Cristo. Va bene, guarda, te lo leggo. Se tu vai nell'epistola di Giuda, questo è il fratello, non Iscariota, questo è il fratello carnale di Gesù. Allora, leggi, allora, il verso 10.
Giuda 1,10. Questi invece parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragione. E allora cosa vuol dire?
Sì, vuoi mettere legge.
Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core.
Ok, adesso leggi 6.
Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora.
Va bene, 7.
Allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine, che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno.
Capisci? Come vedi... Nel regno di Dio sono ancora più rigidi della Cina, che la Cina li fucilano, che sono impiccano, li fucilano, c'hanno. Il regno di Dio c'è il fuoco eterno che sgarra,
ma nel regno di Dio c'è anche tanto perdono,
c'è tanto perdono, però se uno fa fare come Satana, Lucifero, i demoni, il Signore li condanna al fuoco eterno, capisci? E quindi Dio è più grande amorevole, però anche più grande rigido. Lui dice che Matteo 18:21 di perdonare 70 volte 7 al giorno. Gesù dice in Matteo 12 ogni peccato sarà perdonato. Lo dice questo. Però dice anche in di quale terribile giudizio sarà riconosciuto uno che avrà respinto il Signore Gesù. Va bene? Leggi Ebrei 6, Ebrei 10, cioè parla dei giudizi di Dio. Dio non assomiglia, non è il Dio falso che certe religioni ti presentano, il Dio della Madonnina, la Madonnina di Medjugorje, quelle sono cose false. Il regno di Dio, come qualunque esercito, non potrebbe sussistere se non ci fossero regole infrangibili, che non si possono infrangere. Adamo ed Eva lo scoprirono sulla loro pelle quando videro che, mangiando il frutto proibito, furono realmente condannati alla morte e morirono. Nel momento che mangiarono più o meno il frutto proibito, in quell'istante, quel preciso momento, morirono nello Spirito. Lo Spirito Santo dipartì da loro e rimasero in vita nella carne per un po' di anni. E poi se non si pentirono, moriranno all'inferno. Io credo, deduco da Genesi capitolo 4, l'ultima scrittura, deduco che si sono pentiti, perché dice cominciarono a invocare il Signore. Allora, cosa sto dicendo qua? Che il sistema migliore è un po' 50-50, un po' il sistema capitalista misto col sistema comunista, togliendo il sistema comunista senza Marx, capitalista senza capitale. Cioè ci serve la democrazia dell'Occidente, che è falsa, che non funziona e che è solo, diciamo, specchietto per le allodole. Sotto la democrazia fanno quello che vogliono. E quindi ci vorrebbe la democrazia vera, ci vorrebbe la libertà vera, che in Occidente è solo una finta. E ci vorrebbe l'autorità del comunismo, però senza Marx, senza Stalin, senza Mao, senza Lenin.
Ma sinceramente, scusami, ma io non vedo il regno di Dio mezzo comunista, mezzo capitalista. Me lo immagino molto meglio di questo.
Sei duro di comprendonio.
Sorry.
Ma ti ho già spiegato non è Carlo Marx.
Lo so, ma neanche si avvicina all'immagine del regno di Dio, all'amore di Dio, ma neanche ci... No.
Sai, a volte io sono obbligato a usare paragoni, esempi che la gente...
Ma questo è lontano, questo
esempio. È accostumbrata, la gente è abituata.
You're very far.
Però ho detto, comunismo senza Marx, capitalismo senza capitale.
Sì, ho capito.
Cioè, ci vorrebbe la libertà basata sull'amore... La libertà, che è una teoria in voga in Occidente, a volte più teoria che pratica, e ci vorrebbe l'autorità che hanno i comunisti, però in amore, basato su Gesù, non su Carlo Marx.
Sì,
perché nel regno di Dio, ho detto, le cose funzionano perché Dio tiene tutto in riga, lì, caro mio, c'è il bastone, e per il diavolo, e per i demoni, e per gli angeli ribelli. Guarda, leggimi di nuovo Giuda 1.6.
Aspetta.
No, aspetta tu.
Ma l'autorità dei cinesi...
Senti, qua comando io. Leggimi, Giuda.
Sì, dopo questa domanda. L'autorità dei cinesi, che dici che va bene avere quell'autorità comunista, ma è basata sulla giustizia?
Beh, mica tanto. Cioè,
hai visto?
È basata sul maoismo.
Hai visto? Allora non possiamo promuovere quell'autorità.
D'accordo, ma non quell'autorità, non l'autorità di Mao. L'autorità, appunto, basta. Nel nostro caso, e noi siamo maoisti, siamo cristiani, capito?
Sì, giusto.
Giuda 1.6, me lo leggi?
Sì, adesso sì.
Devo pagare perché mi legge una scrittura. Fratelli, mandate qualche centesimo che paghiamo.
Ma stavolta saranno d'accordo con me,
la lettrice. Stavolta sono d'accordo con te?
Sì. Perché nel cielo è meglio di comunismo e capitalismo.
Adesso senti, già che mi accusano che sono diventato comunista in paradiso.
Visto.
Ho detto solo che l'autorità che sta usando la Cina per combattere il coronavirus ci vorrebbe in Occidente, che non ce l'hanno questa autorità.
Cioè essere più rigidi.
Appena uno dice non andate in discoteca, fascista! Appena dicono non dovete andare allo stadio. Tu Mussolini, cioè buonanotte.
Sì, è vero, quello è d'accordo.
Capito?
Sì.
In Cina c'è stato uno che ha rotto le regole, infranto le regole della quarantena e l'ha condannato a morte.
Mm-hmm.
È giusto o sbagliato? Io da cristiano, io invece di ucciderlo avrei evangelizzato. Nella legge di Mosè invece era applicabile. Ci sono esempi nel Vecchio Testamento, Esodo capitolo 15, uno ha raccolto dei bastoni che non doveva, proibito, gliel'hanno detto, e l'hanno lapidato, raccoglie dei bastoni, Esodo 15. Quindi Dio è molto stretto.
Sì.
Perché? Perché con troppa libertà, com'è nato il diavolo in cielo? La troppa?
Libertà.
La troppa familiarità, che si approfitta, troppa confidenza con Dio.
Mm-hmm.
Mi leggi quella famosa?
Giuda 1.6.
Sì, ripetilo.
Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora.
Va bene, quindi Dio è molto rigido, non è mica come quei religiosi di oggi, che loro
no.
Quattro Ave Maria, un po' d'acqua santa, puoi essere adultero se vuoi. No, caro.
Questi sono ribelli.
Sì, quello non è ribellione. Un adultero che non si pente non è ribelle.
Sì.
Un prete che ti fa pregare 50 Ave Maria e lui è pedofilo, non è ribelle?
Sì, è ipocrita.
Scusa, eh?
Mm-hmm.
Ecco, uno così, un prete così, il Signore lo manda come questi angeli, catene eterne, un prete così, capito?
Se non si pente.
Fino al trono bianco, cioè, l'ho detto, se non si pente.
No.
Non l'ho detto? Posso dire adesso? Va bene, no, sono mi bombardano di...
Mi bombardo io
di me, tu Giuseppe, no, questo. Senza pentimento non c'è salvezza, punto e basta. Allora, io non so se ti ho convinta, ma io andrei avanti.
Sì, va bene, andiamo avanti,
meno
cambiamo
male.
Soggetto
Oggi sei
qui.
Più ragionevole del solito. Dov'è che sei arrivata?
The Washington Post.
Washington Post.
Israel seals itself off from international travel.
Capito cosa ha fatto Israele, aspetta che traduco. Allora, Israele... si chiude, si blinda da tutti i viaggi internazionali, cioè aerei internazionali e navi internazionali non possono attraccare in Tel Aviv, in Israele, e gli aerei non possono atterrare internazionali. Perché? Perché sono intelligenti. Hanno bloccato tutte, non vogliono ricevere turisti, andate a fare turisti a casa vostra.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì.
È giusto, intelligente. Sì, l'altra nazione sta lì, il Parlamento te la si siede in testa, dice no, qua noi siamo liberi, libertà di viaggio, libertà di turismo, cioè praticamente è la democrazia.
Mm-hmm.
Democrazia e caos, ognuno fa quello
Anche Trump ha bloccato tutti i voli dall'Europa.
E l'hanno criticato. Lo so, sempre i soli CNN e tutti gli altri. Però cosa deve fare sto poveraccio per fermare il virus?
Vado alla prossima notizia?
Sì, andiamo.
Questa dal giornale Washington Examiner. Stocks plunge after Trump coronavirus speech spooks investors.
Mm-hmm. Questa è una notizia di questa mattina. Washington Examiner, cioè l'esaminatore di Washington, questo giornale si chiama. È un giornale che è abbastanza pro-Trump, diciamo. E quello dice... Dice la borsa dei valori, il stock exchange, crolla. Dice dopo che Trump ha fatto un discorso sugli investimenti, si sono spaventati, insomma. Spaventa gli investitori, spooks investors, ed ecco che la borsa è crollata, dice. Quindi è crollata. L'altro giorno era crollata 7.8, oggi è crollata, o ieri, è crollata 7.5. Quindi diciamo nosedive sarebbe, in italiano non c'è questo termine, vuol dire giù a naso, cioè in caduta libera, se si potrebbe tradurre, nosedive. Allora, e quindi praticamente sono tutti scioccati, perché questo qui, ci sono gli ingredienti fratelli per un crollo finanziario mondiale qui, d'accordo? Cioè quando è crollato nel 1929 il famoso e più grande crollo mai avvenuto nelle borse internazionali, non era così brutta come adesso. Adesso perché lo stanno tenendo su artificialmente, va bene? Quindi aspettatevi un crollo finanziario in qualunque momento. Togliete i soldi dalle banche, investiteli in cose solide. E quelli che hanno soldi, ovviamente, perché quindi chi può che si compri monete d'oro, che si compri, non so, un pezzo di terreno, una casa. Se siete contadini, comprate un trattore, capito? In base a cose che vi servirà in futuro. Non comprate il nuovo telefonino, la nuova televisione, nuove cretinate che vanno in fumo. Comprate, investite in qualcosa che vi renda qualcosa, così che avrete soldi per andare a predicare il Vangelo, per andare a finanziare la vostra evangelizzazione, per il vostro servizio per Gesù. Va bene, fratellini? Pensate ad investire, specialmente quelli di voi che si sono o spostati o che si sono organizzati avendo affittato o comprato proprietà in qualche parte del terzo mondo dove vi trasferirete, investite là. Va bene? Se potete ancora viaggiare, adesso ma in Italia non potete più viaggiare, però se potete viaggiare, se vi fanno viaggiare, non lo so, con l'aereo, non lo so se vi fanno viaggiare, non so esattamente com'è il caos lì, andate in un terzo mondo di vostra scelta, andate lì, comprate qualche terra, investite, che i soldi diventeranno carta, ma sono anni che il Signore ce lo mostra, confido che la maggior parte di voi l'avete già fatto questo. Sono anni che il Signore ce lo dice, no?
Sì.
Allora,
sì, sì.
Il saggio vede venire il male e si nasconde. E lo stolto va avanti e ne porta la pena.
Amen, sì.
Va bene.
Una ultima notizia dal giornale TG24. Dice, coronavirus. L'OMS dichiara coronavirus è una pandemia globale. Cosa significa questo? Come cambieranno le cose?
Allora, OMS sarebbe l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi il corpo mondiale che supervisiona la salute mondiale. Allora, innanzitutto, dichiarando la pandemia, sa la differenza tecnica tra pandemia ed epidemia?
Poco.
La differenza è che una epidemia è considerata quando c'è una malattia che si diffonde su larga scala a livello nazionale, dentro una nazione.
Sì.
E pandemia è invece quando si propaga a livello internazionale. Va bene. Allora, bene, chiarito questo, qui ho trovato un articolo oggi del Telegraph, questo è un giornale britannico, Allora, dice, non credo che tu ce l'hai, dice, l'inglese dice, this is not a trigger for anything other than more aggressive, intensive action, it's taken very seriously. And dice, questo non è per generare nessun altro scopo, se non che intensificare e essere più aggressivi nelle nostre azioni contro il coronavirus. E poi nel giornale il giornalista chiede, ma calling the outbreak a pandemic change anything? Il giornalista chiede, chiamando l'epidemia, chiamandolo pandemia, cambia qualcosa? E allora il dottore Tedros dice che lui ha usato questa parola perché lui era allarmato dagli alti livelli di mancanza di azione attraverso il globo ed è it's very likely that he wanted to pressure nations to take further steps to contain the coronavirus. Quindi voleva mettere pressione sulle nazioni che spingessero di più la lotta contro il coronavirus. I remind all countries that we are calling on you to activate and scale up your emergency response mechanism. Communicate with your people about the risk of how they can protect themselves. Find, isolate, test and treat every COVID-19 case and trace every contact. Ready your hospitals, protect and train your health workers. In due parole dice voglio ricordare tutte le nazioni che siete chiamati ad attivarvi su scala maggiore e a innalzare il livello di emergenza e il vostro meccanismo di responso, e comunicare con i vostri popoli riguardo ai rischi e di come possono proteggersi. Quindi trovare, isolare e mettere alla prova e curare ogni caso di COVID-19, cioè coronavirus, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi praticamente non cambia niente, va bene? L'unica cosa che l'OMS mette più pressione sui governi che si svegliano e che vadano un po' di più all'attacco, che si intensificano, che si mettano seri. Come dicevo, in una democrazia questo praticamente è impossibile, perché ogni partito politico, perché gli Stati Uniti per esempio stanno usando il coronavirus per attaccare Trump. È un inetto, è buona nulla, non è così che si fa. Il presidente della Camera, maggioranza democratica marxista, dice non sa cosa sta facendo, non è il modo di fare. E io, se fossi Trump, gli direi, senti, vuoi essere tu responsabile del coronavirus? Ci puoi insegnare come si fa? E metterei lui nei guai. Insomma, bocche grandi, solamente sono già a caccia di voti. Il coronavirus è diventato un'altra scusa per procacciare voti. Va bene, è orribile. Cosa che in Cina non succede. Sto dicendo che ci vuole il comunismo? No, ci vuole l'autorità. Nella Bibbia c'era autorità. Se tu sgarravi venivi anche lapidato. Adesso, lapidare, stiamo scherzando. Io c'ho il diritto, avanti con l'indulto. Sai cos'è l'indulto? Perdonare tutti i carcerati che escono. Dimmi.
E dicevi che il fatto che hanno dichiarato la pandemia non cambia niente. Ma che conseguenze avrà sulla economia?
Beh, adesso chi vuole chiudere il negozio a fallire c'è una scusa, dice la pandemia e chiude il negozio. Se vuole fallire, per esempio, ufficialmente non pagare nessuno, uno può dichiarare bancarotta e questo sarà un effetto, uno dei mille effetti, capisci? Ognuno lo può interpretare come vuole, però l'uomo qui, l'OMS, è andato chiaro, questo è solamente per mettere più pressione sui governi che facciano di più, perché è allarmante come quanto poco stanno facendo i governi. Ecco, tutte le posizioni lì a scocciarli, che non ne fanno mai una giusta, capito? Non sto difendendo le destre, le sinistre, i comunisti o i capitalisti, per me sono tutti fuori binario, chi più chi meno, va bene?
E l'economia come andrà a finire?
L'economia andrà di pari passo con la pandemia. L'economia andrà, diciamo, se migliora il virus, che diciamo che si abbassa, cioè che lo controllano, l'economia migliorerà. se invece peggiora, l'economia peggiora. Infatti già la borsa di New York ha chiuso perché sta andando in fallimento. Perché non puoi fare più niente, non puoi riunirti, non puoi vendere, non puoi comprare a livelli di prima, non puoi incontrarti con le persone. Praticamente questo virus è un po' una sonora sculacciata a tutto il mondo, ai ricchi, ai poveri, a tutti quanti. Va bene, è un po' quando il Signore ha colpito in Egitto i primogeniti degli egiziani, tutti i primogeniti furono colpiti. Questo qui è, sì, certamente lo manda il diavolo, ma perché Dio lo permette? Perché il mondo non ha bisogno di Dio, non ha bisogno della Bibbia, non ha bisogno di Gesù, non ha bisogno dell'amore, non ha bisogno di 10 comandamenti, non ha bisogno, perché c'ha i dollari, c'ha l'euro, e adesso c'è la loro religione con la spada che ammazzano tutti, e non ha bisogno di Dio. E allora Dio cosa vuole? Cosa vuole aiutare un mondo così? E perché Dio non è intervenuto? Perché non hanno inventato un farmaco ancora? Magari lo inventeranno domani, ancora non c'è. Hanno trovato questo farmaco dell'artrite e nessuno ne parla. Parlano di un sacco di bufone, un sacco di sciocchezze, questo non ne parlano. È strano, almeno a livello teorico potrebbe menzionarlo. Non sto dicendo che questo qui è il toccasana, non lo sappiamo. Sì, strano che sì, non ne parlano.
Sì.
Va bene?
Dare un po' di speranza.
Quindi tutto dipende da come va il coronavirus, però dipende da quello che Dio farà. Perché Dio può ritenere che il mondo ha bisogno di una sculacciata più profonda. Capisce? Nonostante il diavolo che lo manda. Dio potrebbe fermarlo, non lo ferma. Perché? Perché non ha fermato le guerre mondiali dopo una settimana o due? Perché la guerra mondiale da davanti a 6 anni, 7 anni da davanti? Vabbè, perché la guerra mondiale? Perché Dio non l'ha fermata dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni? Dio l'ha fatta andare avanti. Perché? Perché il mondo deve mietere quello che semina. Però nessuna paura, il Signore sa prendersi cura dei suoi figli. Amen. Infatti oggi pensavo, sai, sarebbe appropriato dare un piccolo messaggio sulla salvezza oggi. Cosa pensi?
Sì, andiamo a Gesù.
Io direi, siamo in mezzo a un mondo di cose, di tante cose negative, e vorrei dare un messaggio di incoraggiamento, a tornare ai fondamenti, al basico, la salvezza di Gesù.
Amen, amen.
Abbiamo, credo, un messaggio, c'è un messaggio, abbiamo registrato in un bosco. Forse possiamo condividere
sì,
con i fratelli.
Sì, un messaggio che ci rassicura che non possiamo perdere la salvezza, che non importa cosa succede intorno a noi, Gesù è la salvezza, è nostra, ci appartiene in eternità. È molto incoraggiante, pieno di scritture.
Guarda, leggimi i Proverbi 4, ti do due passaggi, secondo Samuele 23, perché anche quando tutto va storto in questo mondo, con Gesù andiamo di bene in meglio. Adesso voglio, per cortesia, staccarmi da questi virus e voglio andare all'acqua fresca.
Amen,
alleluia.
Amen.
Proverbi
4:18. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno.
Ecco, che bella acqua fresca.
Grazie Gesù.
Alleluia.
Amen.
Il sentiero dei giusti in mezzo a tanti diavoli, tante tenebre, tante malattie, è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo. Finché quando? Finché sia giorno perfetto, giorno pieno. Secondo Samuele 23, dal 2 al 5. Se puoi leggere, per favore.
Secondo Samuele 23.
2 al 5.
2 al 5. Lo Spirito del Signore ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Il Dio di Israele ha parlato. La Rocca di Israele mi ha detto: colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna con timore di Dio, è come la luce mattutina, quando il sole si alza in un mattino senza nuvole e con il suo splendore dopo la pioggia fa spuntare l'erbetta della terra.
Alleluia. Anche il 5, per favore.
Non è così della mia casa davanti a Dio, poiché Egli ha stabilito con me un patto eterno, ben regolato in ogni punto e perfettamente sicuro. Non farà Egli germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io bramo.
Alleluia, alleluia, gloria, gloria, gloria.
Bellissimo versetto.
Grazie Signore che il mondo è scoraggiato, il mondo si suicida, Il mondo che confida nei soldi, nel lavoro, nel salario, uno stipendio, una carriera, una scuola, un diploma, una macchina, una moto, i vestiti, un anello, un telefonino, un frigorifero, una cassa da morto. Oh. Quello è il terminal, quella è la fine della corsa, la cassa. Invece noi un paio, anche un paio di sandali, alleluia. Anche senza bicicletta, Gesù. Come fate Gesù senza la bicicletta? Possiamo farlo anche noi. Altro che macchine e spaghettini con il formaggino sopra. Si può fare anche a me. Se c'è, bene, anche doppio. Doppia spaghetti. Ma se non c'è, doppia lode nel nome di Gesù Cristo. Amen. D'accordo?
Amen. Grazie.
Alleluia. Gesù. Senti, quel messaggio sulla salvezza, ce l'hai pronto?
Sì, ce l'ho pronto. Lo mettiamo?
Ecco, eravamo sotto gli alberi, abbiamo registrato.
Grazie.
Alleluia.
Gesù. Sì, fratelli, vi facciamo ascoltare questo breve messaggio con tante scritture che non possiamo perdere la salvezza.
Alleluia.
Amen.
Gloria al Signore.
Dieci passaggi di scritture perché non possiamo perdere la salvezza.
Giovanni 10, 27 e 28.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Quindi la salvezza eterna non si può perdere perché dice nessuno la rapirà dalla mia mano. Non possiamo perderci. Non dice nessuno la rapirà se non peccano. Dice nessuno la rapirà. Ciò vuol dire che se pecchiamo saremo guidati dallo Spirito Santo al pentimento. Come dice Romani 2:4, saremo guidati al pentimento. E di conseguenza siamo sempre perdonati perché lo Spirito Santo in noi ci guida al pentimento. E non dice la vita provvisoria, la vita condizionale come nel Vecchio Testamento, dice do la vita eterna. Quindi se non fosse eterna Gesù direbbe una bugia. Gesù non può mentire, quindi la vita eterna non si può perdere.
Primo Giovanni 5, 11 a 13. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio Suo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio.
Vediamo che in tutto il Nuovo Testamento la condizionale del Vecchio Testamento, che se mantieni la legge sarai salvato eccetera, viene tolta. Il Nuovo Testamento ormai non è più se non pecchi, se non sei perfetto avrai vita eterna, se mantieni i comandamenti. Non dice questo, dice semplicemente una volta che ricevi Gesù Cristo, come dice Giovanni 1:12, una volta che ricevi Gesù hai la vita eterna, non la puoi perdere. Questa testimonianza Dio ci ha dato, non ci darà se siamo giusti, ci ha dato, passato remoto. E poi dice chi ha il Figlio ha la vita, non forse avrà la vita, potrebbe avere la vita se è perfetto, no, ha la vita, punto e basta. Se che sappiate queste cose, poi aggiunge che avete la vita eterna. Quindi avete sempre, continua a ripetere, avete, Dio ha dato, quindi la vita eterna non si può perdere. So che le dottrine sono tantissime nel mondo, ma la parola è una, e la parola non cambia in base alle dottrine di una religione. Dice abbiamo la vita eterna, nessuno ce la può togliere, neanche le dottrine delle tante religioni, e gloria a Dio per questo.
Salmo 89, 30 a 34. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse, ma non li ritirerò la mia grazia e non verrò meno alla mia fedeltà. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso.
Gloria a Dio, alleluia. Quindi questo già nel Vecchio Testamento si poteva intravedere che nel Messia, in Cristo, sarebbe arrivato il perdono, la vita eterna, e dice: io punirò con la verga la loro colpa, con percosse, ma non ritirerò la mia grazia, non verrò meno la mia fedeltà. Quindi questo per quanto riguarda la salvezza, la vita eterna, già nel Vecchio Testamento si intravedeva la sicurezza in Cristo. La vita eterna non si può perdere.
Giovanni 11, 25 e 26. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Alleluia. Alleluia. Quindi anche se muore, vivrà. Quindi anche se uno muore ma crede in Cristo vivrà la vita eterna, e chi vive e crede in me non morirà mai. Quindi se siamo vivi non vedremo la morte. Sta parlando nello spirito, poi aggiunge: credi questo? Aggiungiamo noi: crediamo noi questo? Credi tu questo? Credo io questo? Questo è Gesù che parla. Attenzione a non farci imbrogliare dalla religione. Gesù dice che la vita eterna non se la riprende, perché non dipende dalla nostra giustizia, dalle nostre opere. Opere sono importanti, dobbiamo farle, ma per ricevere i premi, per onorare il nostro Padre, per fare il giusto. Ma la vita eterna è pagata dal sangue di Gesù. Credi tu questo?
Apocalisse 13, 8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Alleluia. Apocalisse 13,8 è una scrittura bellissima, parla dell'anticristo, che tutti gli abitanti della terra l'adoreranno, e poi nel stesso capitolo parla del marchio della bestia, che chi lo riceve è perduto e va all'inferno, come dice Apocalisse 14,9. Però dice: tutti l'adoreranno tranne quelli scritti sul libro della vita dell'agnello. Quindi il libro della vita dell'agnello, ci sono scritti i nomi di quelli che in nessun modo potranno mai ricevere il marchio e adorare la bestia, l'anticristo. E ciò vuol dire che il libro dell'agnello, i salvati che sono scritti nel libro dell'agnello, non potranno mai e poi mai perdere la vita eterna, perché sono protetti dallo Spirito Santo, dal Signore. Gloria a Dio.
Efesini 1, 13. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Quindi, come appunto dicevamo nelle scritture precedenti, non è possibile, una volta scritti nel libro dell'agnello, una volta accettato Gesù con tutto il cuore, non è possibile perdere la vita eterna. Perché? Perché siamo sigillato con lo Spirito Santo che ci è stato promesso. Quindi siamo sigillati e non c'è niente che il diavolo può fare, nessun peccato per cui lo Spirito Santo non può portarci a pentimento, perché abbiamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e ci guiderà al pentimento. Gloria a Dio.
Amen.
Primo Pietro 1, 4 e 5. Per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi.
Quindi se un'eredità incorruttibile, vuol dire che il diavolo non può corrompere neanche i nostri peccati. Potremmo perdere le benedizioni, si può perdere la corona, si può perdere la primogenitura ad essere la sposa di Cristo, questo è possibile, ma non possiamo perdere la vita eterna, perché è basata sulla roccia di Cristo, comprata col sangue di Cristo. Per questo dice: eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. La salvezza non si può alterare. E grazie Signore. Verso 5 abbiamo visto che siamo mantenuti dalla potenza di Dio, custoditi mediante la fede. Da cosa? La potenza di Dio. Alleluia. Gloria al Signore.
Giovanni 3, 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Alleluia. Altra scrittura chiarissima, ce ne sono tantissime nella Bibbia. non si può perdere la vita eterna, perché dice che chi crede nel Figlio ha la vita eterna, ce l'ha adesso, in questo momento. Quindi ce l'ha, parla al passato, non al futuro, non dice chi sarà fedele, chi è fedele sarà salvo, no, dice chi crede ha adesso, ha già, passato remoto, la vita eterna. Non è uno sbaglio biblico che viene ripetuto in tutto il Nuovo Testamento, perché in tutto il Vecchio Testamento è sempre alla condizionale che il Nuovo Testamento è tolta. La vita eterna il diavolo non ce la può togliere, gloria a Dio.
Romani 11:29. Perché i carismi e la vocazione di Dio sono irrevocabili.
Alleluia, gloria al Signore. Perché il Signore non se lo può riprendere? Perché ha promesso, non può cambiare la sua parola, non può revocare i doni di Dio, a cominciare col dono della vita eterna. Va bene? Possiamo perdere l'unzione delle profezie, l'unzione dei miracoli, l'unzione delle lingue, per poi però riprenderlo quando ci rimettiamo nell'ubbidienza, ma non la vita eterna. Non si può rinascere o rinascere. E cosa devi fare per guadagnare la vita eterna che hai perso? Non l'hai presa per opera, tanto per cominciare, che facciamo? La riceviamo per grazia e poi la riacquistiamo con le opere? È veramente terribile che certuni predicano queste cose. E che Dio è un Dio che adesso te lo do e poi non te lo do più. E no, i carismi, i doni di Dio sono senza revoca, irrevocabili. In nome di Gesù Cristo, amen.
Romani 8:35-39. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore.
Quindi è Cristo in noi e siamo vincitori perché Gesù è in noi. È Lui che vince, è Lui che ci mantiene, è Lui che è morto, è il suo sangue che ci ha comprato. Non c'è niente a che fare con quello che facciamo o non facciamo, non è per opere, tranne che credere. Hanno chiesto in Giovanni 6, cos'è che dobbiamo fare? Quale opera dobbiamo fare? E Gesù rispose, questa è l'opera che dovete fare, che credete e basta. E se non fosse così, qua non si salva nessuno. Gloria al Signore. Lodiamo il Signore, in nome amen. Di Gesù Cristo, amen.
Grazie Gesù.
E adesso basta credere per essere salvati. E adesso per i fratellini che ancora non ci conoscono e che ancora non conoscono Gesù, i nuovi amici che ci seguono, che appartengono magari a religioni che le hanno convinti che la vita eterna la perdono giorno sì, giorno no, oppure che semplicemente non hanno mai conosciuto Gesù di persona, mai ricevuto, voglio pregare per voi tutti, fratelli, amici, se volete unirvi a me in una piccola preghiera, due parole, per ricevere Gesù Cristo, per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Preghiamo, Signore Gesù, ti prego di entrare nel mio cuore, perdonami tutti i peccati, Signore, mi merito l'inferno, Signore, non posso guadagnarmi la salvezza in nessun modo, non importa se sono battista, pentecostale, cattolico, ortodosso, non importa, in nessun modo, nessuna chiesa mi può dare la salvezza, solo tu, Gesù Cristo, e la mia fede in te. Preghiamo, fratelli, per ricevere la salvezza. Signore Gesù, ti prego, perdonami di ogni peccato, entra nel mio cuore e battezzami col battesimo dello Spirito Santo, voglio vivere per te, donarmi a te, seguire te, amare te con tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze, tutto me stesso, tutto il presente, tutto il futuro, per tutta l'eternità, nel nome di Gesù Cristo, amen. E aiutami a parlare di te, non vergognarmi di te, a propagare la tua parola, il tuo amore, ovunque, a chiunque, comunque, in ogni luogo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratelli, vi benedico, scriveteci se volete, sicuramente vi risponderemo. Dio vi benedica e chi vuole richiedere il corso biblico, chiediamo gratis. un corso biblico audio che vi inviamo gratuitamente. Scriveteci tranquillamente, che Dio vi benedica. Amen. Gratis, pagato da Gesù. Alleluia.
Con questo chiudiamo, cari fratelli. Ci risentiamo di nuovo sabato alle ore 14 nella diretta di sabato che facciamo usualmente. Spero che questi messaggi, queste scritture siano stati di incoraggiamento per voi e Dio vi benedica.
Amen. Bene, un abbraccio, un bacio, fratellini, Dio vi benedica, gloria a Dio, alleluia, amen, un bacione.
Amen, ciao ciao.
Proteggerai.